Come pensare a Parigi senza di lei? È uno dei monumenti più ammirati al mondo. Un simbolo della Francia come la Marsigliese o la bandiera tricolore. La Torre Eiffel è un monumento nazionale. Fotografata da ogni angolazione, replicata un'infinità di volte. Ma realizzarla è stato tutt'altro che facile. In realtà era un sogno da folli, superare tutte le costruzioni esistenti. Ciao! Io sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Come avrai capito, oggi, stanotte, parleremo della storia incredibile della Torre Eiffel e di come il suo creatore ha lottato per realizzarla. Alta il doppio di quello che era il monumento più alto del mondo. Il sognatore era un uomo di nome Eiffel, Gustave Eiffel. Ha lottato per anni per costruire nel cuore di Parigi una torre che nessuno voleva. La sua torre era considerata un'aggressione al panorama cittadino, i residenti erano furibondi. Eiffel, contro ogni previsione, si mette a capo di un gigantesco cantiere, affronta sfide fino ad allora insormontabili, rivoluzionando tecniche di costruzione dell'epoca e riuscì a costruire un edificio altissimo in pochissimo tempo. A livello tecnico era un'impresa senza precedenti. Eiffel è coinvolto in uno scandalo e rischia la bancarotta. Ma come riesce a superare tutti questi ostacoli? Come fa a erigere la torre più alta del mondo in soli 2 anni, 2 mesi e 5 giorni? Adesso scopriremo l'incredibile storia della Torre Eiffel. Tutto inizia in un sobborgo di Parigi. Due perfetti sconosciuti hanno in mente un progetto pazzesco: erigere la torre più alta del mondo. Siamo nel giugno del 1884. Diversamente da oggi, nella zona ci sono numerose fabbriche e uno studio di architettura, dove si progettano ponti e stazioni ferroviarie. Due uomini hanno trascorso giorni chiusi in uno studio, lavorando senza sosta. Entrambi ingegneri non hanno ancora 30 anni. Si chiamano Maurice Coquelin ed Émile Noyer. Stanno progettando l'edificio più sensazionale del secolo. A prima vista sembra un banale pilone, come i moderni tralicci dell'elettricità. In realtà è una vera e propria sfida architettonica, perché deve essere alto almeno 300 metri. Una torre senza precedenti. 300 metri sono tantissimi, è un'altezza decisamente straordinaria, difficile da raggiungere. I due ingegneri vogliono battere un record. Alla fine del XIX secolo nessuna struttura costruita dall'uomo raggiunge i 300 metri, né si avvicina a quell'altezza. Persino la più grande piramide d'Egitto, quella di Cheope, non supera i 150 metri. Nella capitale degli Stati Uniti è stato appena completato l'obelisco più alto del mondo, il monumento al presidente Washington, e misura solo 169 metri. Quindi costruire una torre alta il doppio sarebbe l'impresa del secolo. La domanda è: ci riusciranno? Sarà la Francia la prima nazione a costruire questa torre? Grazie a una innovazione tecnologica, la torre deve essere fatta interamente di ferro, un materiale da costruzione molto più leggero della pietra, ma altrettanto duraturo. Dopo diversi controlli e molti calcoli, sono finalmente sicuri, sanno di poter ambire al record. C'è solo un problema. Prima di mettersi in moto, hanno bisogno del consenso del loro capo. E non è un capo qualsiasi, è uno degli ingegneri più importanti di Francia, una celebrità nel suo campo. Si chiama Gustave Eiffel. È specializzato proprio nelle strutture di ferro, ha realizzato stazioni, viadotti e ponti sempre più audaci in tutto il mondo. Due costruzioni soprattutto fecero tanto scalpore. Entrambe ancora oggi presenti sul loro posto. Una era nel cuore del massiccio centrale e l'enorme viadotto di 120 metri sopra un fiume. All'epoca era il ponte più alto del mondo. Per costruirlo 400 uomini hanno lavorato 2 anni. Gustave Eiffel sa come promuovere le sue opere e invita i fotografi a visitare il cantiere. L'altra costruzione ha un impatto mediatico ancora maggiore, è la Statua della Libertà, il monumento più iconico degli Stati Uniti. La Francia l'ha donata agli USA per celebrare il centennale del paese. Il creatore dell'opera è uno scultore francese e ha chiesto aiuto a Eiffel per realizzare l'interno della statua, ovvero sia la struttura in ferro che doveva reggere la statua. In effetti tutto lo scheletro è di ferro e la statua era costruita nel cuore di Parigi prima di essere smontata e inviata a New York. Gustave Eiffel divenne una celebrità come la sua statua. La gente veniva a vederla. Era arrivato persino lo scrittore Victor Hugo, che aveva pronunciato delle parole storiche accrescendo ancora di più il suo prestigio, riconosciuto come un vero pioniere nell'arte delle costruzioni in metallo. Nell'estate del 1884 non era certo a corto di commesse e lavori importanti, i suoi affari vanno a gonfie vele. E non è il tipo che si lancia con leggerezza in nuovi progetti. Perciò quando i due ingegneri gli sottopongono la loro idea per costruire una torre gigantesca, la sua reazione è rapida e decisa. Un vero ingegnere in questo momento. Eiffel vede il progetto e dice immediatamente: non mi interessa. Così, secco. Ma voglio che ci lavoriate. È così che chiede ai suoi due ingegneri di concepire qualcosa di ancora più spettacolare, di più gradevole dal punto di vista estetico. Vuole un edificio che attiri le folle. Gli stava venendo in mente un'idea. Cercava un progetto da proporre per un evento che avrà luogo a Parigi tra 4 anni e che avrà un impatto veramente globale. L'evento era l'esposizione che si terrà a Parigi del 1889, un'esposizione universale per commemorare il centenario della Rivoluzione francese. Devi sapere che le esposizioni universali in quegli anni erano eventi molto prestigiosi, dove venivano presentate tutte le ultime innovazioni tecniche al grande pubblico. All'epoca gli sviluppi in questo campo erano moltissimi. C'era la locomotiva elettrica, i primi telefoni, per non parlare delle prime macchine da scrivere e per i primi apparecchi fotografici. L'esposizione sarebbe stata un'enorme prova per la Francia e per le sue industrie e per la sua credibilità. Eiffel sa benissimo che per partecipare all'esposizione gli serve qualcosa di mai visto prima. Ogni esposizione era stata caratterizzata da un monumento in grado di entusiasmare il mondo intero. Nell'esposizione precedente, nel 1851 a Londra, gli inglesi avevano ottenuto un gran successo con il Crystal Palace, una struttura veramente spettacolare, alta 40 metri, tutta in vetro e ghisa. Durante la esposizione di Parigi del 1878 era stato costruito il Palazzo Monumentale del Troncadero, un enorme edificio che ospitava la sala da concerto più grande della capitale. Quindi, per la futura esposizione del 1889 ci voleva qualcosa di veramente unico. Eiffel non era convinto al 100% del progetto dei due ingegneri, perché non capisce, non vede come quel pilone, quella torre avrebbe potuto attirare la gente e avere successo. Non c'era neanche una scala che permettesse ai visitatori di salire e godersi il panorama dalla cima. E dal punto di vista del progetto, dal punto di vista estetico, lasciava molto a desiderare. I due ingegneri devono ricominciare da capo. Ma questa volta reclutano un terzo uomo, un architetto, un loro amico, che aveva una certa fama in quegli anni. Accetta di lavorare al pilone dei suoi soci e lo trasforma completamente. Progetta gli archi tra le basi, conferendo alla torre un aspetto più armonioso. Ma il colpo da maestro è convertire un banale traliccio in una struttura ricreativa. I visitatori in questo modo avrebbero potuto salire in cima. Erano previste 3 piattaforme con ristoranti, sale di ricevimento e sulla cima una cupola con una vista mozzafiato e un faro che illuminava la città. Era una torre unica nel suo genere. Probabilmente i parigini sarebbero stati anche disposti a pagare per visitarla. Il capo dimostra un certo interesse, appone la firma in fondo al progetto e offre un contratto agli ingegneri e all'architetto, che decidono di cedere tutti i diritti del progetto. In cambio riceveranno una bella somma. Se la torre sarà portata a termine, ognuno dei due otterrà l'1% del costo complessivo dell'opera. In questo modo i due giovani ingegneri potrebbero guadagnare centinaia di migliaia di franchi, una piccola fortuna. Ma prima bisogna ottenere l'appalto per l'esposizione universale. Gustave Eiffel non è certo l'unico concorrente, ci sono altri progetti, partecipano anche i migliori architetti della città e c'è un rivale in questo progetto ed è particolarmente pericoloso. Il suo studio è a pochi chilometri da quello di Eiffel. Si tratta di Jules Bourdet. È stato lui a costruire il Palazzo del Troncadero per l'esposizione universale del 1878. Era a tutti gli effetti un archistar di quel tempo, uno degli architetti francesi più importanti. E la risposta di Bourdet alla torre di ferro di Eiffel ha tutte le carte in regola per vincere. Si tratta sempre di una torre di 300 metri che la soprannominata Colonna del Sole, divisa in 5 livelli, in cui al piano terra c'è il Museo dell'Elettricità e ogni piano è dotato di reparti ospedalieri per gli ammalati che hanno bisogno di respirare aria pura. La torre è in pietra e in cima ci sarà un faro elettrico che di notte illuminerà Parigi come se fosse pieno giorno. È un progetto ambizioso che ha un grande vantaggio. La torre di pietra, come tutti i monumenti prestigiosi dell'epoca, quindi esteticamente più accettabile dai parigini. Invece, il progetto di ferro di Gustave Eiffel era molto controverso. Intorno al 1880 il ferro non era un materiale nobile. Rappresentava la modernità, rappresentava l'industria. Era il materiale che si trovava nelle stazioni, nei grandi magazzini, nelle fabbriche. Rispetto alla più tradizionale pietra di Bourdet, quella in ferro pensata da Eiffel ha maggiori probabilità di essere respinta dalla giuria dell'Esposizione Universale. Quindi, per cercare di vincere, Eiffel sfrutta la capacità di persuasione dei politici influenti di cui lui è amico. Ed è un metodo decisamente discutibile, e oserei dire molto italiano. Ed è qui che all'inizio del 1886 prende un appuntamento della massima importanza nel quartiere di Marais, a Parigi. L'uomo che deve incontrare è Édouard Lacroix, ministro per il commercio, ma soprattutto il responsabile della futura esposizione universale. Sembra che le cose si mettano bene per Eiffel, dato che il ministro non apprezza particolarmente il progetto di Bourdet. Infatti aveva chiesto un'analisi nella quale era emerso che il rischio di pesanti criticità in fase di realizzazione e il peso colossale dell'edificio rendesse necessario lo scavo di gigantesche fondamenta per garantire che la torre non crolli e sembrava tutto molto rischioso. Invece la torre di metallo proposta da Eiffel attira la sua attenzione. L'ingegnere intuisce di avere un potente alleato. Alla fine riesce a convincere Lacroix, il ministro, e promette di interessarsi per fare la torre d'ingresso all'Esposizione Universale nel cuore di Parigi. È un grande passo in avanti per l'ingegnere, ma non basta. Il ministro non è l'unico a decidere. Un comitato composto da 29 membri deciderà quale sarà il fiore all'occhiello dell'esposizione. A questo punto Lacroix fa un immenso favore a Eiffel. Trucca la gara, molto semplicemente. Poche settimane dopo, il 2 maggio del 1886, il ministro Lacroix pubblica il regolamento sulla Gazzetta Ufficiale francese. Leggendo i dettagli è evidente che il ministro ha fatto il possibile per aiutare il progetto di Gustave Eiffel. I concorrenti dovranno studiare la possibilità di erigere una torre di ferro nel campo di Marte. È una torre di ferro e già questo basta per mettere fuori gioco la torre del rivale Bourdet. E ancora, la torre ha una base quadrata con i lati di 125 metri e con un'altezza di 300 metri. Che coincidenza, cavolo! Sono esattamente le dimensioni prescritte nel progetto di Eiffel. Le specifiche della gara sono praticamente la copia esatta dei progetti della torre. In pratica questa gara era una farsa. A questo punto Eiffel non può perdere, infatti, come logico, riceve l'incarico di costruire il monumento più alto del mondo. La data dell'inaugurazione è fissata al 31 maggio del 1889. Quindi la torre deve essere completata in meno di 3 anni. È un lasso di tempo molto limitato per portare a termine una sfida che non ha precedenti, con tutti gli imprevisti che potrebbero sorgere. E infatti i problemi si presentano subito. Ancor prima dell'inizio dei lavori succede l'inaspettato. La zona in cui sorge oggi la Torre Eiffel è una zona ricca di bei palazzi e dimore eleganti. Ma a quei tempi, nel 1880 circa, il quartiere era semplicemente un vasto terreno incolto, con pochi edifici costruiti da famiglie borghesi che apprezzano la tranquillità della zona tra la città e la campagna. E una dei residenti, alla fine del 1886, è una signora particolarmente ostile al progetto, la contessa di Poix. Le finestre del suo palazzo danno sulla spianata del campo di Marte. Può vedere un piccolo parco creato per gli abitanti nella zona sulle sponde della Senna, e la contessa viene a sapere che nel giardino sta per essere costruita una torre di ferro alta 300 metri. Potete solo immaginare lo sbigottimento che provò in quell'istante. La torre rovinerà il suo panorama, disturberà la quiete del suo parco, perciò con l'aiuto di una vicina tenta subito di bloccarne la costruzione. Il caso divenne famoso, assume una notevole importanza e infatti è possibile trovare maggiori particolari anche negli archivi del Museo d'Orsay a Parigi. C'è un imponente dossier che porta il titolo Torre di 300 metri, contenzioso. Dentro si possono trovare la lettera originale scritta dall'avvocato della contessa, e il legale sostiene che quando la sua cliente ha acquistato il terreno era stato garantito a lei che sarebbe rimasto un giardino privato a uso dei residenti. Quindi, secondo la contessa, questo significa che la torre è illegale. Il parco deve essere conservato tale in permanenza col diritto d'accesso per la ricorrente. Il ricorso della contessa sconvolge i piani di Eiffel, poiché ora lo Stato è piuttosto riluttante a impegnarsi nel progetto e i lavori nel campo di Marte non possono iniziare e il tempo stringe. È una spina nel fianco per Gustave Eiffel, poiché ogni ritardo comporta sanzioni finanziarie. L'ingegnere rischia il fallimento. Si può capire meglio la situazione ricorrendo di nuovo agli archivi del Museo d'Orsay, dove è conservato un importantissimo documento. È l'accordo firmato dallo Stato e da Gustave Eiffel, che concerne la costruzione del monumento, ma precisa che l'ingegnere deve rispettare un calendario dei lavori. I contributi dello Stato dipendono dalla progressione dei lavori stessi. 500.000 franchi al completamento della prima tranche, 500.000 franchi al completamento della seconda tranche e altri 500.000 alla chiusura del cantiere. Finché ogni stadio non è terminato, Eiffel deve pagare tutti i costi di costruzione di tasca propria. Mancano solo 2 anni e mezzo all'inaugurazione dell'esposizione universale. L'ingegnere non può permettersi il minimo ritardo, perciò rischia tutto per tutto. Se le due donne vincessero, dovrebbe sostenere tutti i costi, le penali, gli indennizi e gli interessi. L'ingegnere mette in gioco tutti i suoi averi, mossa che rassicura le autorità. Lo Stato gli dà il benestare all'inizio dei lavori. Poche settimane dopo, la contessa e la sua amica perdono la causa. I lavori possono essere avviati. Il 26 gennaio nel campo di Marte echeggia per la prima volta il rumore prodotto dagli operai. Si sta avviando un gigantesco cantiere con i metodi disponibili dell'epoca. Pale, picconi, carriole, piccoli carri trainati da cavalli. Bisogna lavorare in fretta. Ma i primi giorni hanno in serbo, subito, immediatamente, una bruttissima sorpresa. Gli operai trovano un tratto di terra completamente impregnato d'acqua. È impossibile gettare una fondamenta in un terreno fangoso. In effetti, i due pilastri della torre sono molto vicini al fiume. Per trovare un terreno solido, lo scavo deve scendere fin sotto il livello del fiume. A questo punto, Gustave Eiffel stupisce i parigini con una tecnica innovativa. Fa ricorso a un sistema di cassoni a tenuta stagna a base libera per consentire agli operai di lavorare sotto la superficie dell'acqua. L'idea era di usare dei cassoni di metallo sigillati che venivano immersi nel fiume ed erano alimentati con aria compressa. I cassoni, privi di fondo, sono calati nel fango, nei punti in cui gli operai devono scavare le fondamenta. L'aria compressa faceva uscire l'acqua, permettendo agli operai di non bagnarsi e di scavare fino a trovare la base più adatta. Più si scava, più i cassoni affondano. Il fango viene convogliato in superficie ed espulso da due bocchettoni sui due lati dei cassoni. In pochi giorni arrivano fino a 12 metri di profondità. Gli operai finalmente trovano lo strato di calcare necessario per le fondamenta. Una volta raggiunta lo strato di calcare, i cassoni vengono riempiti di cemento e ghiaia per creare le fondamenta sulle quali poggerà la nostra futura torre. I cassoni per lo scavo diventano così dei veri e propri blocchi di calcestruzzo che potranno sostenerla. Ma dopo aver superato tali ostacoli, Eiffel deve fronteggiare un nuovo attacco. Il 14 febbraio un giornale di Parigi pubblica un comunicato che fa scalpore. In qualità di scrittori, pittori e architetti protestiamo con tutta la nostra forza e tutta la nostra indignazione contro la costruzione di questa inutile e mostruosa torre nel cuore della nostra capitale. La petizione era firmata dagli scrittori e dagli artisti più importanti del mondo. Accusano Eiffel di deturpare Parigi con quella che chiamano la sua ciminiera industriale. Gli oppositori sono dei conservatori, amano la pietra antica, diffidano della modernità. Per loro la torre è brutta, ma Eiffel non si scompone. Avvisato della petizione da un influente amico giornalista, si prepara al contrattacco. Eiffel contrabbatte punto per punto, dileggiando bonariamente i suoi rivali. Fra i firmatari ci sono uomini che ammiro e di cui ho la massima stima. Altri sono noti per dipingere graziose signorine che si appuntano un fiore sul corpetto o per lo scribacchiare argutamente qualche verso di poesia. Francamente non ritengo che tutta la Francia condivida il loro parere. I contestatori sono così ridicolizzati. La reazione della retroguardia è arrivata troppo tardi e ora bisogna lavorare sul serio. Eiffel utilizza un sistema particolarmente efficace per realizzare la sua torre a tempo di record e prima della scadenza. Malgrado le dimensioni e le difficoltà del cantiere, sul posto ci sono pochissimi operai, al massimo qualche dozzina di carpentieri che assemblano le putrelle. In effetti la torre di 300 metri non viene costruita qui, ma a pochi chilometri di distanza. Nello studio di Eiffel una quarantina di disegnatori si danno il turno per progettare 18.000 elementi necessari a completare l'immenso puzzle. Tutto si costruisce qui, quasi fosse un kit fai da te. Tutto era messo a punto nello studio. 18.000 pezzi modulari, come quelli di un gioco di costruzioni, venivano poi portati al campo di Marte già belli e pronti. Ecco il segreto che ha reso Gustave Eiffel il costruttore più importante del suo tempo. In cantiere la maggior parte del lavoro consisteva nell'assemblaggio di questi elementi. È una bella sfida. Ogni putrella deve essere fissata alle altre con due rivetti. Un'operazione che richiede una squadra a quattro mani. Un operaio scalda il rivetto, il secondo lo posiziona nel foro con tenaglie da fabbro e altri due lo martellano ai lati opposti per appiattirne le estremità. Nel raffreddarsi, il rivetto congiunge le due lamine di ferro fino al punto di massima adesione. In totale, questi operai del 1800 riescono a montare a mano 3 milioni e mezzo di rivetti. Grazie a questa organizzazione minuziosa, la torre comincia a crescere. Ma Gustave Eiffel non è ancora sicuro di poter portare a termine la sua creatura. Sa che lo aspetta una fase cruciale dell'opera. Nel dicembre del 1887, la costruzione procede da 11 mesi e ormai i pilastri sono alti 60 metri. Solo un quinto dell'altezza totale che dovranno raggiungere. È il momento della verità. Le quattro basi, cioè le quattro gambe della torre, si devono unire perfettamente, correttamente, per formare il primo piano. Eiffel con i suoi ingegneri controllano più volte i calcoli con un modello in scala della torre. Se gli operai non riusciranno a congiungere perfettamente i piloni, la torre sarà instabile e non potrà resistere ai venti e al suo stesso peso. Sin da quando si è partiti con i primi elementi della base distanti 100 metri, che in aria poi avrebbero formato un angolo obliquo, tutto era pensato per combaciare perfettamente. Per completare l'assemblaggio bisogna essere in grado di adattare quei componenti giganteschi. E in teoria è impossibile, dato che pesano più di 70 tonnellate. Ma Gustave Eiffel ha escogitato un sistema ingegnoso all'interno della struttura stessa. Ha inserito dei martinetti idraulici simili a dei pistoni giganti che funzionavano con una pompa a mano, in cui si possono sollevare leggermente o abbassare leggermente le enormi basi della torre. Un altro sistema che utilizzava per trovare e far combaciare bene perfettamente questi piloni era un sistema noto fin dall'antichità, ovvero sia le scatole di sabbia. Quindi per inclinare un pilone basta aprire una scatola e far uscire la sabbia. Appena si raggiunge il punto di allineamento, la scatola viene richiusa. Usando quindi insieme ai martinetti idraulici e a queste scatole di sabbia, gli operai sono in grado di far combaciare i fori dei piloni con quelli delle putrelle trasversali per inserire i rivetti del primo piano. E siamo nel 17 dicembre del 1887. Questo è un giorno cruciale. In questo momento è in ballo il futuro della torre. E questa operazione si è rivelata un vero successo. È un'impresa tecnica straordinaria, ha richiesto un livello di organizzazione senza precedenti ed è stato un successo. Le putrelle sono state assemblate senza che sia necessaria la minima limatura. Ora la torre ha una base solida, dalla quale può innalzarsi fino ai 300 metri previsti dal progetto. Inoltre, la realizzazione del primo piano coincide con la fine della prima tranche che Eiffel prevedeva e riceve il primo assegno del finanziamento statale, i famosi 500.000 franchi. Tutto sembra andare per il meglio. Ma dal punto di vista finanziario i lavori sono come un pozzo senza fondo. Eiffel controlla i suoi calcoli, c'è qualcosa il cui costo è molto più elevato del previsto e di cui non si può fare a meno. Sono gli ascensori. A noi sembra normale avere un ascensore che possa portarci fino a 300 metri d'altezza, ma a quell'epoca si richiedeva una tecnica innovativa e una gran quantità di denaro per poterli costruire. Anche perché alla fine del XIX secolo l'ascensore era una novità. Il primo era stato progettato solo nel 1851 dallo statunitense Otis. E se badate bene, quando leggete le targhette degli ascensori, molti di questi si chiamano Otis. Nei suoi progetti aveva dimostrato in maniera molto audace l'efficienza del treno di emergenza, tagliando il cavo che sosteneva il suo ascensore. In Francia è l'ingegnere Léon Leduc a presentare il suo primo prototipo all'Esposizione Universale del 1867. Ma per la torre servono ascensori molto più complessi. Dovevano raggiungere un'altezza senza precedenti e che potessero portare molte persone alla volta. E c'era un problema: tra il suolo e il secondo piano la torre è convessa, non è dritta. Quindi non erano dei semplici ascensori verticali, ma dovevano scorrere su un binario, dovevano essere la combinazione tra una funicolare e un ascensore. Tutto era tecnico, complesso, innovativo per quell'epoca. Gustave Eiffel sa che molti ne vorrebbero il fallimento. Fin dal primo progetto i suoi rivali hanno espresso dei dubbi sulla possibilità di installare degli ascensori in una torre che non è dritta. E quindi si rivolge a degli esperti. L'americano Otis, l'ideatore dell'ascensore, del freno d'emergenza dell'ascensore, costruisce due ascensori che portano al secondo piano. Vengono realizzati pezzo a pezzo a New York e possono portare 50 persone alla volta. altri due ascensori lenti ma grandi, il doppio, porteranno solo al primo piano. Sono stati progettati invece da due ingegneri francesi. Questi ascensori scorrono su rotaie con un'inclinazione che segue la curva della torre, ma il più complesso è l'ascensore che porta al terzo piano. In questo caso la salita è verticale, ma devono percorrere ben 160 metri per raggiungere la cima. Una cosa mai vista. È il felce a valle dell'ingegnere francese Léon Hédoux, che ha un'idea geniale. All'epoca gli ascensori erano azionati da un pistone che spingeva la cabina verso l'alto, ma in questo caso l'altezza era tale da richiedere un pistone enorme, impossibile da alloggiare nella struttura. Quindi escogita una soluzione per dimezzare la distanza. Userà due cabine collegate da un cavo che scorre su una puleggia. Invece di andare direttamente dal secondo al terzo piano, pensa a due cabine che si comportano come due contrappesi su un'unica fune. La cabina più in alto scende e quella più in basso sale. Quindi la cabina più bassa copre solo metà della distanza e il pistone che spinge è grande la metà. La salita richiede quindi uno stop. Ovviamente a metà strada era esattamente allo stesso livello e si fermavano. I passeggeri scambiavano cabina e proseguivano il percorso. Grazie a questi sistemi, ben presto i visitatori saranno in grado di raggiungere la cima della torre più alta del mondo in una decina di minuti. Ben presto, ma non subito, perché gli ascensori non sono ancora pronti. Devono essere costruiti e il costo è esorbitante. La torre non verrà più a costare 4 milioni e mezzo di franchi, ma 7 milioni, l'equivalente a 100 milioni di euro di oggi. Come fare a raccogliere una simile somma di denaro in pochi mesi? Eiffel orchestra un'ardita operazione finanziaria dall'altro capo del mondo. Si sta scavando il canale di Panama, in America centrale, per collegare il Mar dei Caraibi con l'Oceano Pacifico. È un'opera di un architetto francese. È noto in tutto il mondo per aver realizzato anche un altro canale 15 anni prima. È il canale di Suez in Egitto, che mette in comunicazione il Mar Rosso con il Mediterraneo, un'opera ciclopica in cui il nostro progettista si guadagnò il soprannome lusinghiero il Grande Francese. Lo hanno chiamato così perché ha compiuto un'impresa che neppure i faraoni erano riusciti a realizzare. Il suo prestigio era alle stelle, non solo in Francia, ma ovviamente in tutto il mondo. Ma a Panama il Grande Francese dovette affrontare un disastro. Voleva replicare il successo di Suez, ma questa volta le cose non sono andate secondo i suoi piani. In effetti, scavare il canale a Suez, dove c'era solo sabbia e terra soffice, era relativamente semplice. Ma a Panama tutto era molto diverso. Ci sono delle montagne che sorgevano nel centro di Panama, c'è la febbre gialla, ci sono le piogge tropicali, insomma ne muoiono a migliaia di operai e la società del nostro Grande Francese era sull'orlo della bancarotta e quindi cercava di trovare una soluzione per portare a compimento appunto il suo canale di Panama. Dal momento che era impossibile scavare la montagna, doveva trovare un altro sistema per consentire il passaggio delle navi. L'unico modo sarebbe stato possibile farlo solo realizzando delle enormi chiuse di metallo, in modo tale da poter far salire in quota le navi per poi scavalcare la montagna e farle scendere. E quindi a chi rivolgersi se non al nostro re del ferro Gustave Eiffel? E lui capisce subito che questa è l'occasione per risolvere i suoi problemi finanziari. Gli dice: va bene, io ti farò queste chiuse, ma ti costerà caro. E riuscì a ottenere una somma considerevole. E voleva anche essere pagato in anticipo. In effetti la commessa che riceve è impegnativa, una dozzina di chiuse per le quali chiede un prezzo esorbitante. Gli vengono consegnati in anticipo 70 milioni, 70, 10 volte il costo della Torre Eiffel. Da quel momento in poi non ci sono più problemi finanziari per la torre. Direi che li ha risolti brillantemente. I costi sono tutti sostenuti dal profitto ottenuto dal canale di Panama. E quindi Eiffel è riuscito a vincere una scommessa davvero pericolosa. Ora la costruzione della nostra torre può procedere senza intoppi. Il monumento sta diventando sempre più popolare. Il pilone che nessuno voleva si inizia a trasformare in un'attrazione e i parigini sono colpiti dalla velocità con cui avanzano i lavori. Per loro era come vivere una favola, era uno spettacolo e andavano a vedere con piacere e orgoglio. All'epoca non esisteva al mondo un edificio alto come quella torre, con i suoi 170 metri è il più alto in assoluto e continua ancora a crescere, era la dimostrazione dell'ingegno francese. Gustave Eiffel è ottimista, mancano ancora 8 mesi all'inaugurazione. È appena finito il secondo piano e sembra che niente possa bloccare i lavori. Ma a questo punto, proprio le persone che da mesi costruiscono la torre scioperano. Una mattina di settembre del 1888, gli operai posano gli arnesi e proclamano lo sciopero. Protestano per le condizioni di lavoro. Per rispettare le scadenze devono lavorare 7 giorni su 7, 10 ore al giorno d'estate e 9 ore d'inverno. Ogni giorno devono arrampicarsi su scalette e scalette fino a raggiungere 200 metri d'altezza. Sono costretti a consumare il pranzo lassù per non perdere tempo a scendere e risalire durante la pausa. In alto fa freddo e c'è vento, inoltre l'altezza diventa sempre più vertiginosa. Le squadre chiedono un'indennità di rischio. Per Gustave Eiffel lo sciopero non sarebbe potuto capitare in un momento peggiore e mal digerisce la protesta degli operai. Dopotutto, durante i lavori, non era mai morto nessuno. Per quanto si sforzasse di rendere i suoi cantieri modello, continuava a non tollerare la minima opposizione. E disse agli operai che lavorare a 200 metri non era più pericoloso che lavorare a 50, se cadi muori in ogni caso. Risolse la controversia con gli operai riducendo il numero di ore di lavoro per chi è pronto a salire, considerando il tempo che ci vuole per arrivare sul posto. Invece di 12 ore lavoreranno 9 ore, ma non aumenterò il salario. Darò loro una gratifica a fine lavoro. Dopo giorni di trattative, gli uomini tornano in cantiere. Adesso Eiffel sa che niente e nessuno potrà fermare la torre, ha vinto la sua scommessa. Domenica 31 marzo 1889, Gustave Eiffel sale i 3 piani della torre accompagnato da una delle figlie e da alcuni funzionari. 2 anni, 2 mesi e 5 giorni dopo l'inizio dei lavori porta la bandiera francese sul monumento più alto del mondo. L'inaugurazione è stato un successo clamoroso il 31 marzo, esattamente come aveva detto nell'85, issa la bandiera francese ed è un trionfo. Ma Gustave Eiffel non dimentica che la torre gli è costata una fortuna, 7 milioni di franchi, circa 100 milioni di euro. D'ora in poi bisogna che renda e ha già previsto come. Situata in fondo al campo di Marte, la torre diventa l'ingresso all'esposizione universale. Un ingresso imponente che attira l'attenzione non solo per l'illuminazione notturna, ma anche per il suo colore. Il ferro in quegli anni si proteggeva con gli ossidi di ferro e olio di semi di lino, entrambi rossi. Quindi nel 1889 la torre era rossa. Ovviamente la maggior fonte di introiti è la biglietteria. I prezzi sono stabiliti dallo Stato. Salire in cima alla torre costa 2 franchi la domenica e 5 franchi durante il resto della settimana, che oggi corrisponderebbe più o meno a 55 euro, decisamente caro. Ma la torre è una tale attrattiva che la gente si contende i biglietti. Anche senza ascensori non ancora funzionanti, il primo giorno vengono staccati 29.000 biglietti per salire al terzo piano e godere per la prima volta di quello che ammiriamo ancora oggi, una vista mozzafiato sulla città. In cima, Gustave Eiffel ha tenuto per sé qualche stanza. Sono gli unici locali privati della torre. Tutto il resto è destinato allo sfruttamento commerciale e allo svago. Al secondo piano, ogni giorno, a mezzogiorno, un cannone spara a salve. Ci sono anche un teatro da 250 posti, ristoranti con 400 coperti, tabaccherie, negozi di souvenir, fotografi e tutti pagano un affitto a Eiffel. Il successo della torre è immediato, globale. Il libro degli ospiti riporta firme di attrici famose, perfino il cowboy Buffalo Bill andò su e la visitò. Teste coronate, il principe di Galles, il futuro re Edoardo VII d'Inghilterra, tantissimi andarono su, si inerpicarono per i gradini della grande torre. Ma per Gustave Eiffel la visita più importante di tutte fu quella di Thomas Edison. L'americano inventore della lampadina elettrica e del fonografo elogia l'ingegnere francese con parole eloquenti. Al signor Eiffel, il coraggioso costruttore di un esempio così grande e originale di ingegneria moderna. L'esposizione dura 6 mesi ed è un successo senza precedenti. 2 milioni di visitatori. La vendita dei biglietti copre per intero il costo dei lavori. E questi soldi devono essere aggiunti a quelli ricavati dal canale di Panama. Gustave Eiffel è diventato un uomo ricchissimo, ma c'è ancora qualcosa che lo preoccupa. La torre doveva essere temporanea. Era previsto fin dall'inizio, nel contratto firmato con lo Stato, che dopo 20 anni doveva smontarla e il terreno doveva essere restituito al Comune di Parigi. Eiffel vuole evitare questo ad ogni costo. Per tentare di salvarla e farla vivere oltre i 20 anni previsti, vuole dimostrare che la sua torre può rivelarsi molto utile per il progresso della scienza. Perciò aumenta gli esperimenti, la trasforma in una stazione meteorologica dove segue dei test per la pressione del vento, dimostrandone l'indispensabilità, ne eviterà la distruzione, questo è il suo pensiero, ma non ha fatto i conti con un avvenimento del tutto imprevisto, un avvenimento che lo metterà al centro di un enorme scandalo e che lo trascinerà nel fango. Il caso scoppia il 6 settembre del 1892 ed è sulle prime pagine di tutti i giornali francesi. Lo scandalo di Panama. Eiffel è seriamente coinvolto. Ma cos'è successo? Per capirlo bene dobbiamo fare un passo indietro di alcuni mesi. Il taglio del canale di Panama si stava rivelando un disastro. Scavare la montagna era un incubo. Per risolvere il problema, il progettista aveva ordinato a Gustave Eiffel un certo numero di chiuse, come avevamo detto. Ma per trovare i soldi si rivolse a dei piccoli risparmiatori lanciando una sottoscrizione pubblica. Questa sottoscrizione pubblica riceve l'avallo dei membri del Parlamento francese, ma da questo punto va tutto storto. Serve che sia votata da una legge. Per farla approvare, paga delle tangenti ai membri del Parlamento. E questa è vera e propria corruzione. I parlamentari corrotti incoraggiano i francesi a investire in un'operazione ad alto rischio sul canale di Panama. Ma la società alla fine viene messa in liquidazione, mandando in rovina i piccoli sottoscrittori. Gustave Eiffel si trova in una posizione delicata perché, mentre la società dichiarava bancarotta, lui aveva ricavato 33 milioni di franchi di profitto per il contratto per aver prodotto le chiuse. In poche parole, lui ci aveva guadagnato mentre i francesi ci avevano perso. Il fatto che fosse diventato ricco mentre intere famiglie erano finite sul lastrico suscitò molta rabbia. Eiffel rispondeva: non ho ingannato nessuno, sono stato fortunato, perché se la prendono con me? Ma per certi ambienti politici Eiffel è il bersaglio perfetto, non solo per aver accumulato moltissimo denaro, ma venne attaccato anche per le sue origini straniere, perché Gustave non si è sempre chiamato Eiffel. Alla nascita l'ingegnere è stato registrato con il nome Eiffel Bonnickhausen e dichiarava appunto i suoi antenati tedeschi, che in realtà erano molto lontani. La famiglia si era stabilita in Francia già all'epoca di Luigi XIV e alla fine dell'Ottocento Bonnickhausen non è un cognome facile da portare, perché pochi anni prima, nel 1870, la Francia aveva perso una guerra contro la Germania. Dopo quella sconfitta i cognomi tedeschi erano diventati sospetti. Eiffel quindi l'aveva fatto cancellare dai documenti ufficiali. Ma questo non faceva alcuna differenza per i suoi nemici. Veniva sempre chiamato tedesco e, cosa ancora più strana, ebreo. Si riteneva che le persone con un cognome tedesco fossero ebrei in quegli anni. È strana questa cosa di come la gente associava al cognome tedesco la sua origine ebraica. In realtà questa associazione di idee ha avuto termine solo dopo il nazismo, quando i francesi hanno smesso di pensare che i cognomi tedeschi disegnassero degli ebrei. In un periodo in cui gli ebrei sono il capo espiatorio per definizione, il cognome è un altro pretesto per attaccare Eiffel, come aveva fatto qualche mese prima questo scrittore antisemita. Persone ben informate garantiscono che Eiffel, spuntato dall'altra parte del Reno con una torre, è niente meno che ebreo. Certe idee sono presenti solo nel cervello di un ebreo. Solo un ebreo può presentare un simile progetto. Di fronte a questi attacchi, Eiffel è costretto a scagionarsi sui giornali. Non ne può più. dicendo: non sono né ebreo né tedesco, sono nato in Francia, a Digione, da genitori cattolici e francesi. Ma con lo scandalo di Panama l'insinuazione riappare: l'eroe della torre è in realtà uno straniero che vuole rovinare la Francia. In un clima turbolento viene accusato di abuso di fiducia. Il suo primo rimprovero è quello di aver chiesto più denaro di quello che gli era necessario. Aveva approfittato della situazione. Eiffel venne giudicato colpevole. Rischia di finire in carcere, ma si oppone e porta il caso in corte d'appello. La corte d'appello ha annullato la sentenza, ma non ha emesso un nuovo verdetto basato sulle prove. Ha semplicemente sostenuto che i fatti erano inammissibili. In pratica Eiffel non ha recuperato la sua onorabilità. Quel giorno in poi, per Eiffel, inizia una discesa agli inferi. Il suo nome, che 3 anni prima era alle stelle, ora è sinonimo di truffa. Le umiliazioni si susseguono. La città natale, in cui appunto Eiffel era nato, aveva dato il suo nome a un ponte e subito fa in marcia indietro. E le cose non vanno bene neppure per la torre, come se il suo destino fosse legato a quello del suo creatore. Viene ignorata. Il calo delle presenze è spettacolare, da 2 milioni di visitatori nel 1889 a 8 volte in meno nel 1893. La Torre Eiffel è condannata. I suoi nemici lo tengono d'occhio. È una commissione posseduta dall'antico rivale di Eiffel, l'architetto Bourdet, quello dell'enorme sala da concerti della vecchia Esposizione Universale, reclama a gran voce la demolizione della torre. Il quartiere deve essere riorganizzato, bisogna liberarsi di quel mostro. Eiffel si ritira dagli affari e si dedica agli esperimenti scientifici, ma è inquieto. Mancano solo 10 anni alla fine del contratto. Deve evitare che la sua opera venga abbattuta. Sarà un estraneo a cambiare il destino della torre. Mentre Eiffel era distrutto, venne a fargli visita un ufficiale dell'esercito. Aveva 45 anni, prestava servizio nel ramo tecnico, per così dire, era uno specialista della comunicazione a distanza. La telegrafia senza fili era l'antesignana della radio, un campo di ricerca completamente nuovo. Presto sarebbe stato possibile comunicare attraverso le onde radio senza il bisogno di fili. E il capitano ha scoperto che più è grande l'antenna e più lontano si può comunicare. La torre si rivela ideale per i suoi esperimenti. Ma il nostro militare non è sostenuto dai suoi superiori. L'esercito usa ancora i piccioni viaggiatori per trasportare i messaggi e non ritiene credibile questa comunicazione attraverso le onde radio. Eiffel non esita. È uno scienziato ed è convinto degli esperimenti di Fourier, punto, questo militare. E se l'attore potesse essere utile all'esercito, forse, si potrebbe salvare. Quindi si fa carico di tutte le spese, scelta che non rimpiangerà mai. Le prime comunicazioni hanno luogo tra la torre e il Pantheon della città di Parigi. Nel 1906 il nostro militare, Fourier, riesce a comunicare con il confine orientale del paese. Un anno dopo si collega con l'Africa settentrionale, passano altri 5 anni ed è in grado di contattare Washington. I progressi sono sbalorditivi. L'esercito non può più ignorare l'importanza di una simile invenzione. E a questo punto che il destino della torre si ribalta completamente. Non si parlava più di abbatterla dopo 20 anni. Basta, voltiamo pagina, resta là. Dov'è? Con la telegrafia senza fili, Gustave Eiffel salva la sua torre una volta per tutte. Anno dopo anno, la sua opera titanica diventa sempre più il sito di un'opera. È il simbolo di una Parigi e della Francia. Gustave Eiffel muore a 91 anni nel 1923. All'epoca la torre era ancora il monumento più alto del mondo e misurava esattamente 312 metri, compresa la bandierina. Ma la corsa per arrivare alle nuvole era ormai mondiale. Nel 1931 il New York Empire State Building diventa l'edificio più alto del pianeta, con i suoi 381 metri, 70 in più della torre. E per 40 anni sarà il primato. Con le Twin Towers arriviamo a ben 400 metri. Per poi nel 2004 ci spostiamo in Asia, a Taiwan, dove raggiungiamo i 500 metri. Per poi andare al 2010 col Burj Khalifa Tower, che raggiungiamo gli 828 metri. E il passo successivo sarà lo sfondamento del chilometro, con il Kingdom Tower in Arabia Saudita. È da molto tempo che la nostra vecchia signora di ferro ha dovuto cedere lo scettro, ma di certo il suo merito è stato quello di aver spianato la strada ai giganti di oggi.